Bandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada, Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella quarta parte, al quarto capitolo, intitolato Elefanti bianchi che danzano.
Thank you.
La vita di Calcutta era turbata da agitazioni politiche. Un gruppo di terroristi comunisti, i Naxaliti, organizzavano rivolte uccidendo industriali molto in vista e attentando alla vita di molte altre persone. Molti ricchi industriali marwari stavano abbandonando la città per rifugiarsi a Delhi o a Bombay. Indipendentemente dai terroristi, gli studenti universitari bengalesi diventavano sempre più insubordinati, ma la popolazione più anziana del Bengala occidentale, inclusa la maggior parte dei visitatori di Prabhupada, era allarmata per le manifestazioni di violenze e per il fermento sociale. L'unico rifugio, diceva Prabhupada, era Krishna. La popolazione versa in uno stato di grande agitazione. Tutti mi aspettano per fare qualcosa e migliorare la situazione, ma io mi limito a consigliare il canto Hare Krishna, perché questo suono trascendentale è la sola panacea per tutte le malattie materiali. Prabhupada non vedeva la necessità di preparare un programma speciale per i problemi sociali di Calcutta. Cantare Hare Krishna era l'unica panacea per tutte le malattie materiali. Il problema era come servirsi di questi discepoli americani per somministrare questa miracolosa medicina agli indiani. Prabhupada aveva il suo gruppo di 10 devoti e chiese ai leader in Occidente di poterne avere altri 20 a sua disposizione entro un mese. Aveva ordinato ad Ain Nippon la somma equivalente a $60,000 di libri e riviste e i suoi sannyasi uscivano giornalmente sulle strade a fare kirtan. Il gruppo di Sankirtan stava ricevendo notevoli consensi. Vedere gli occidentali con la testa rasata, la sika e il tilak vaishnava, vestiti di abiti color zafferano, che suonavano karla e mridanga, cantavano con tutto il cuore e citavano versi sanscriti tratti dalla Bhagavad Gita, affermando che Krishna è Dio, la persona suprema, era uno spettacolo sensazionale per la popolazione del Bengala. A centinaia si riunivano per guardare Prabhupada. Sapeva che grande richiamo sarebbero stati i suoi discepoli. Tutti volevano vederli, perciò li chiamava affettuosamente elefanti bianchi che danzano. Quei medesimi devoti che avevano imparato ad amare il canto nelle strade di San Francisco, di Los Angeles, New York, uscivano nella opprimente calura che non avevano mai sperimentato in America e cantavano sulla Dalhousie Square per numerose ore al giorno. Grandi folle premevano da vicino, vi era chi molestava, chi rideva o scherniva, ma più spesso vi era chi osservava con profondo stupore. Questa era l'idea di Prabhupada. Se gli indiani avessero visto che i giovani occidentali accettavano la coscienza di Krishna, avrebbero sentito crescere dentro di sé la fede per la loro cultura. Prabhupada spiegava ai suoi discepoli che una volta, al tempo di Maharaj Yudhisthira, l'India era uno stato cosciente di Krishna. Negli ultimi 1000 anni, tuttavia, l'India era rimasta soggetta al dominio straniero, prima sotto il dominio moghul e poi sotto il dominio inglese. Come risultato, la classe colta e, a un livello più basso, le masse indiane avevano perso il rispetto per la loro cultura. Ora stavano inseguendo gli obiettivi materiali propri dell'Occidente e trovavano che questa era una cosa più produttiva e pratica della religione, che era soltanto sentimentalismo. Gli occidentali che vivevano come Vaishnava, dediti alla rinuncia, potevano, e Prabhupada ne era ben consapevole, trasformare la mente e il cuore degli indiani e aiutarli a riconquistare la fede per la loro cultura che essi avevano perso di vista. Non si trattava di una tattica materiale, ma di forza spirituale. Prabhupada metteva in rilievo la necessità che i devoti fossero puri nel loro comportamento. Questa purezza sarebbe stata la loro forza. I kirtan sulla Dalhousie Square e lungo il Chaurangi erano continuati per circa 10 giorni quando Prabhupada decise di interromperli. Il kirtan sulla strada, che pure era un eccellente metodo di predica, non era il metodo più efficiente ed efficace per l'India. In Bengala vi erano molti gruppi di professionisti di kirtan e Prabhupada non voleva che i suoi discepoli fossero considerati alla stessa stregua. Cantori professionisti o mendicanti. Voleva che predicassero con un metodo che li avrebbe portati più vicino agli indiani intelligenti e rispettabili e rivelò questo nuovo progetto. Lo chiamò progetto dei membri a vita. I suoi discepoli invitavano gli indiani interessati a sostenere e ad associarsi con la ISKCON per farne parte. La quota di iscrizione di membro a vita di 1111 rupie assicurava alcuni benefici, come ricevere un certo numero di copie di libri di Srila Prabhupada e una sistemazione gratuita nei centri della ISKCON in tutto il mondo. Parlando una sera in una casa privata di fronte a un gruppo di ricchi industriali, Prabhupada iniziò il programma dei membri a vita e numerosi commercianti di Calcutta immediatamente sottoscrissero. B.L. Jaju racconta: «Fui letteralmente sopraffatto dalla semplicità naturale di Prabhupada. Mi disse che stava sviluppando regolarmente i suoi affari quando il suo guru gli riferì che 400 anni prima Chaitanya Mahaprabhu aveva affermato che il canto Hare Krishna sarebbe stato cantato in tutto il mondo. Aggiunse che questo fu il compito che il suo maestro spirituale gli assegnò, avrebbe dovuto andare in America e realizzarlo. Non vi era traccia di snobismo in lui, era una persona molto semplice. Parlò come avrebbe fatto mio fratello della sua partenza, dell'inizio, dei suoi graduali progetti di diffusione della coscienza di Krishna in tutto il mondo. Vedendo che i suoi discepoli avevano cambiato la loro vita, cominciai a pensare: perché io no? Secondo le mie possibilità avrei potuto fare qualcosa senza preoccuparmi di ciò che facevano gli altri. Mi accorsi che impercettibilmente egli stava modificando la mia vita. Mia moglie e i miei figli furono davvero sorpresi nel constatare che questi bianchi, di cui nessuno pensava che avrebbero potuto volgersi verso la coscienza di Krishna, si erano tanto trasformati. Fu così che anche noi pensammo che avremmo dovuto cercare di seguire meglio gli insegnamenti della Gita. nella casa di un membro a vita, in una formale conferenza di fronte a un numeroso uditorio o nella sua stanza, Prabhupada continuava a parlare della Bhagavad Gita o dello Srimad Bhagavatam, di Krishna e della coscienza di Krishna. Non era mai stanco di parlarne. Un ospite faceva una domanda e Prabhupada cominciava a rispondere. Mentre uno dei suoi discepoli leggeva un verso importante tratto dalla Gita, allora lui spiegava. Se l'ospite non era sottomesso e voleva sfidarlo, Prabhupada discuteva. Seduto al suo tavolo, sorseggiando di quando in quando l'acqua della sua lota, Prabhupada continuava a parlare per ore. La temperatura raggiunse i 100 gradi Fahrenheit e Prabhupada, quando predicava nella sua stanza, non indossava camicia, ma soltanto un top che lasciava nude le spalle e parte del petto. Talvolta i discepoli che sedevano con lui si sentivano male o assonnati, o in qualche modo disattenti, e talvolta, scusandosi, chiedevano il permesso di congedarsi. Quando in seguito tornavano, trovavano Prabhupada ancora al suo posto, occupato nella predica. Anche gli ospiti venivano e andavano. Eccetto che per un sonnellino dopo il pasto, Prabhupada continuava a predicare, spesso per tutto il giorno e talvolta anche la notte. Mai infastidito dalla predica. Continuava a parlare finché c'era un ascoltatore interessato. Il suo auditorio era vario. Talvolta Prabhupada parlava a mariti e mogli riuniti in una stanza, tutte persone colte e ben vestite. Talvolta parlava a un solo vecchio. A volte i suoi ascoltatori mantenevano un quieto ascolto o discutevano, oppure, anche se vi era in loro un certo apprezzamento, manifestavano la loro incomprensione. Capiva che un ospite gli domandasse la ragione delle sue critiche rivolte a un santo del Bengala, o a qualche capitava che un ospite gli domandasse la ragione delle sue critiche rivolte a un santo del Bengala o a qualche uomo politico, ed egli spiegava, sulla base della Bhagavad Gita, che il vero sadhu glorifica sempre Krishna. Prabhupada riferiva spesso la sua predica agli eventi che presentavano un interesse speciale per i suoi ascoltatori, come l'agitazione politica presente a Calcutta o il crollo della cultura vedica. Eppure i suoi interessi per le vicende del luogo costituivano per lui soltanto una necessità pratica contingente, perché Prabhupada era al di là dell'India. Egli pensava a uomini, a luoghi e ad attività di tutto il mondo. Nel rispondere alle sue lettere rifletteva in profondità sull'argomento, che si riferiva all'Inghilterra, all'Australia, alle Hawaii, a New Vrindavana. Al di là di questo, il suo pensiero era sempre fisso su Krishna. Voleva glorificare Krishna da un capo all'altro del mondo. Ora accadeva che l'India fosse il suo attuale campo di interesse. In India i devoti avevano il privilegio di poter osservare da vicino Prabhupada mentre predicava. La sua eccezionale tolleranza e la sua gentilezza li ispiravano e mettevano in luce, per contrasto, la loro inadeguatezza. Essendo giunti in India da poco, essi erano ancora fortemente coinvolti nelle vicende pratiche della vita di Calcutta. Clima, malattie e cultura da shock facevano deviare la loro mente dalla coscienza di Krishna, ma la presenza di Prabhupada, la sua predica e il suo esempio ricordavano loro che la realtà è al di là del corpo.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Talvolta i devoti criticavano alcuni visitatori di Prabhupada. Incontravano indiani che sedevano in compagnia di Prabhupada ostentando un'apparenza di devozione, ma più tardi fumavano sigarette e manifestavano altri aspetti della loro bassa personalità. Un giorno un gruppo di devoti si lamentò con Prabhupada di tali ipocriti indiani, ma Prabhupada narrò loro la storia dell'ape e della mosca. L'ape, disse Prabhupada, è sempre in cerca di miele e la mosca cerca invece le ripugnanti ferite oppure ciò che è infetto. Il devoto dovrebbe assomigliare all'ape, che cerca sempre ciò che è buono negli altri, non alla mosca, che cerca solo i difetti. I discepoli di Prabhupada scoprirono che la cosa migliore per imparare a vivere in India consisteva nel seguire esattamente il comportamento di Prabhupada. Quando prendevano il prasadam con lui a casa di qualcuno, mangiavano i medesimi cibi che mangiava lui, nello stesso ordine. Quando egli finiva di mangiare, anche loro finivano. Quando lui si lavava le mani, anche loro si lavavano le mani. La vita in India era singolare, poteva anche essere causa di confusione e i discepoli di Prabhupada non avevano la medesima visione che Prabhupada aveva della sua missione in India. Tuttavia, essi lo seguivano come anatroccoli, dovunque andasse. Avvicinandosi maggiormente a Prabhupada ed essendo testimoni delle sue straordinarie qualità, i devoti giunsero ad amarlo più che mai. Seduto nella stanza su un bianco cuscino con la schiena appoggiata a uno schienale bianco, Prabhupada appariva regale col suo colorito dorato. Nonostante la semplicità di ciò che lo circondava, i devoti potevano vedere che egli non era influenzato dalle cose circostanti. Sia a Los Angeles, dove viveva comodamente in mezzo all'opulenza, sia a Calcutta, egli si sentiva a casa in India. Ma non era per questo un altro indiano e nemmeno un altro sadhu indiano. Egli era unico e apparteneva a loro. Fin dal primo giorno in cui era arrivato a Calcutta, Prabhupada aveva pensato di andare a Mayapur, il luogo di nascita di Sri Chaitanya. Bhaktivinoda Thakura, il padre del maestro spirituale di Srila Prabhupada, pioniere nel diffondere gli insegnamenti di Sri Chaitanya al di là dell'India, aveva sospirato il giorno in cui gli americani ed europei si sarebbero uniti a Mayapur coi fratelli del Bengala cantando i santi nomi. Prabhupada voleva comprare della terra, stabilire un centro a Mayapur per i suoi discepoli occidentali e adempiere al sogno dei suoi predecessori spirituali. Egli aveva scritto ad uno dei suoi confratelli: «Desidero andare a Mayapur per offrire i miei rispetti al nostro amato maestro spirituale, Sua Divina Grazia, Srila Prabhupada, e anche per concludere l'acquisto della terra. Così, se Jagmohan Prabhu ci accompagnerà per definire le trattative, ci farà cosa molto gradita e spero che vorrete gentilmente pregarlo di accompagnarci». I seguaci di Sri Chaitanya consideravano Mayapur, situata a 110 miglia a nord di Calcutta, identica a Vrindavana. 5.000 anni or sono, Sri Krishna viveva a Vrindavana e svolgeva là i suoi divertimenti d'infanzia. E 500 anni or sono, Sri Krishna apparve a Mayapur come Sri Chaitanya. Per questa ragione i Gaudiya Vaishnava considerano Mayapur e Vrindavana i due luoghi più sacri della terra. Quale località migliore di Mayapur poteva esserci per l'ISKCON, dove stabilire il suo quartier generale mondiale? Tuttavia, nonostante i vari tentativi messi in atto nel passato, Srila Prabhupada non aveva ancora acquistato nessuna proprietà là. Egli si era recato a Mayapur con Achyutananda nel 1967, aveva visto un appezzamento di terra e aveva chiesto ad Achyutananda di cercare di acquistarlo, ma Achyutananda e Muhammadan, il proprietario, non avevano mai raggiunto un accordo. Alcuni confratelli di Prabhupada avevano templi e proprietà a Mayapur, ma essi non erano di alcun aiuto. Sembrava che anche che alcuni manovrassero contro di lui. Quando Prabhupada aveva scritto a uno dei suoi confratelli a Mayapur chiedendogli di aiutare Achyutananda ad assicurarsi la terra, il segretario del confratello rispose che non era in grado di farlo. Il segretario aveva notato: si deve essere molto fortunati per possedere della terra a Mayapur. Prabhupada criticò l'assenza di volontà di cooperare dei suoi confratelli. Era diventato impaziente. Perché non siamo in grado di acquistare della terra a Mayapur? Chiese ai suoi discepoli. Questo si trascinerà per 300 anni. Prabhupada scrisse di nuovo a uno dei suoi confratelli. Riguardo alla diffusione del nome di Sri Mayapur come luogo di nascita di Sri Chaitanya, essa sarà continuata regolarmente nelle nostre opere e nei nostri libri. Se voi gentilmente vi prendeste il disturbo di venire qui, secondo la convenienza, potrei mostrarvi in che modo stiamo pubblicizzando il luogo di nascita di Sri Chaitanya. Forse sapete che ho chiesto a Sua Santità Shripad Tirtha Maharaj un pezzo di terra a Mayapur per costruire una casa destinata ai miei discepoli occidentali, ma egli ha rifiutato la proposta. Srila Bhaktivinoda Thakur voleva che i devoti americani ed europei venissero a Mayapur e la profezia si è ora adempiuta. Sfortunatamente essi vagano per le strade di Calcutta senza disporre di una residenza adatta a Mayapur. Pensi che questo sia giusto? Accompagnato da un piccolo gruppo di uomini, Prabhupada prese il treno diretto a Navadvipa, attraversando il Gange da Mayapur. I membri del Devananda Math andarono a incontrarli. Salendo sul rickshaw diretti al Devananda Math, i devoti erano affascinati dall'atmosfera rurale di Navadvipa. Tutto era lussureggiante in seguito alla stagione delle piogge. Così, per i devoti, le romantiche aspettative dell'India si stavano adempiendo, mentre procedevano lungo le strade bordate dalla vegetazione tropicale. Al Devananda Math, Prabhupada e i suoi discepoli ricevettero un prasadam speciale e una buona sistemazione. Poi tornarono le piogge. Per le continue piogge giornaliere il Gange cominciò a crescere finché diventò impossibile attraversare il fiume in piena fino a Mayapur. Prabhupada e i suoi discepoli partirono con un treno del mattino diretti a Calcutta. I binari erano sommersi e il treno doveva ripetutamente fermarsi, una volta per più di 8 ore. Il caldo e la folla di passeggeri che attraversavano i vagoni aggiunsero altre torture ai devoti in attesa. Prabhupada chiese a un devoto di prendere un rickshaw e di cercare di organizzare uno spostamento migliore, ma non si trovava niente di disponibile. Almeno il treno continuava verso Calcutta, solo per fermarsi alla stazione successiva. dove tutti i passeggeri si spostavano su un altro treno. Finalmente Prabhupada raggiunse Calcutta e la casa di Mr. Das Gupta. «Forse Sri Chaitanya non vuole che stabiliamo il nostro quartier generale a Mayapur», disse Prabhupada. I due obiettivi che occupavano la sua mente, stabilire un centro a Calcutta e acquistare della terra a Mayapur, non erano andati in porto. Prabhupada continuò a tenere i suoi programmi nelle case private e a parlare con gli ospiti nella sua stanza. Un giorno Prabhupada ricevette la visita di un certo Mr. Dandaria, che parlò di un Sadhu Samaj, una riunione dei più importanti sadhu dell'India che si sarebbe tenuta presto a Bombay e prometteva di essere un avvenimento importante. Mr. Dandaria chiese a Prabhupada di parteciparvi e Prabhupada acconsentì. Bombay, ottobre 1970. Rispondendo alla richiesta di Prabhupada di avere un numero maggiore di discepoli con lui in India, un gruppo di 20 devoti americani viaggiò fino a Bruxelles e si servì di un volo economico, un aereo a elica per Bombay. All'aeroporto, mentre i devoti si stavano domandando dove dovevano andare, Mr. Kailash Seksaria, un ricco uomo d'affari di Bombay e nipote di Mr. Dandaria, si avvicinò con una lettera di Prabhupada. Mr. Seksaria aveva organizzato un servizio con numerose automobili e scortò i devoti a casa sua in una frequentata area residenziale sul viale della Marina. Offrì loro il pranzo e un luogo in cui risiedere. Due giorni dopo arrivò un telegramma che informava i devoti e il loro ospite che Prabhupada sarebbe arrivato il giorno dopo. Prabhupada giunse all'aeroporto di Bombay e dopo un'entusiastica accoglienza andò con Mr. Seksaria a casa sua. Il viale della Marina costeggia la spiaggia e le case che lo fiancheggiano sono di proprietà di persone molto ricche. La residenza del Mr. Seksaria era composta di 7 piani ed egli mise a disposizione di Prabhupada il primo piano, che aveva ampie stanze con vista sul mare arabico. Bombay, disse Prabhupada, era la città più materialista dell'India, era la città del cinema nazionale e quella in cui, più che in ogni altra città indiana, le persone vestivano all'europea. La porta dell'India era chiamata, vantava le più grandi industrie, i più grossi affari e i più grossi cartelloni pubblicitari. Era un crogiuolo cosmopolita di culture e di religioni, ma non aveva il terrorismo naxalita di Calcutta o la pesante atmosfera politica di Nuova Delhi. Non ospitava le aristocratiche famiglie che adoravano Sri Chaitanya e il suo movimento del Sankirtan. Offriva però alcune facilitazioni per la predica, disse Prabhupada. Era una città ricca con molti cittadini pii e intelligenti che erano pronti ad adottare una buona idea. predisse che Bombay sarebbe stata una città favorevole alla coscienza di Krishna. Il primo impegno di predica per Prabhupada a Bombay fu in occasione di una riunione di sadhu, un pandal, in un'area aperta a pochi isolati di distanza dalla residenza di Mr. Seksaria. Anche i discepoli di Prabhupada erano stati invitati e arrivarono molte ore prima di Prabhupada. L'esibizione dei sadhu indiani seduti sul palco in lunghe file allarmò i devoti. Alcuni sadhu avevano la barba, altri avevano la testa rasata, alcuni con lunghi capelli e ciocche compatte. Portavano il tridente, altri erano coperti di cenere, altri ancora erano ornati di perle e di segni di argilla. I devoti erano stupiti, ma i sadhu, vedendo Vaishnava dalla pelle bianca, erano a loro volta stupiti. Quando i devoti salirono sul palco e dettero inizio al kirtan, i presenti risposero battendo le mani e cantando. In seguito, su consiglio di Mr. Seksaria, i devoti portarono il loro kirtan nelle strade e molti tra gli ascoltatori li seguirono. Quella sera i devoti tornarono al pandal con Prabhupada. Prabhupada si sedette su una piattaforma elevata e i discepoli sedettero ai suoi piedi. Dopo che tre dei suoi discepoli ebbero parlato in inglese, Prabhupada parlò in hindi, mentre l'uditorio di oltre 500 persone ascoltava in silenzio. Dopo la conferenza, scese dalla piattaforma e una gran folla si riunì intorno a lui, toccandogli i piedi e seguendolo fino all'automobile. Quando Prabhupada fu informato dai discepoli del loro spontaneo kirtan per le strade di Bombay, disse che avrebbero dovuto andare nel più affollato tra i bazar e cantare ogni giorno. Ed essi lo fecero. Dovunque si riunisse una gran quantità di persone, i devoti vi si recavano e cantavano. Erano forti, giovani, esuberanti e fedeli e cantavano per le strade per 3 o 4 ore al giorno. Benché Prabhupada non fosse fisicamente presente a cantare per le strade con i suoi discepoli, li seguiva con le sue istruzioni e con la sua presenza prima che uscissero al mattino e quando tornavano la sera, e si cantavano perché lui aveva chiesto loro di farlo.
Ma Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Votale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine. Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Votale Mate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine.
Essi erano consapevoli che il canto era l'attività naturale dell'anima. Tutti avrebbero cantato. I devoti sapevano che alla fine della vita sarebbero tornati a casa da Dio. E ancora meglio, alla fine del giorno sarebbero tornati sul viale della marina, dove Prabhupada, sorridendo, li avrebbe incoraggiati. Le stazioni radio e i giornali parlarono dei devoti occidentali che cantavano in città. Apparve un articolo sull'edizione del 10 ottobre del Times of India. Un gruppo di americani, comprese donne con bambini in braccio, tutti appartenenti all'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ISKCON, è andato in giro per Bombay cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, al suono di cembali, naccare e tamburi, mridanga. Può l'Occidente materialistico, o almeno una parte microscopica di esso, essersi convertito fino ad abbracciare lo spiritualismo dell'Oriente? Ho incontrato numerosi americani cantori di Kirtan, venuti qui per partecipare alla 7ª conferenza Pan Indiana, al Bharat Sadhu Samaj, che comincia oggi, e sono rimasto stupito per la loro sincerità e per la loro assoluta sottomissione al culto che hanno adottato. I Vaishnava di Mathura non potevano essere così sinceri, penso, come questa squadra di entusiasti della Bhakti. La spiaggia di Chauapatti era fine e pulita. Migliaia di persone si erano riunite per la manifestazione. I sadhu erano seduti sul palco e tra loro c'erano Prabhupada e i suoi seguaci. Era il tramonto. Il cielo sul mare arabico era nuvoloso e si era alzata una dolce brezza. Due conferenze sulla filosofia Mayavada erano già terminate e ora toccava Prabhupada, l'ultimo oratore previsto per la serata. Il pubblico era ben disposto ad ascoltare. I successi di Prabhupada in Occidente avevano suscitato molta curiosità e scalpore, soprattutto ora che era arrivato a Bombay e che i suoi discepoli cantavano in pubblico. I discepoli di Prabhupada, annoiati fino all'esasperazione da 2 ore di oratoria in hindi, non vedevano l'ora che Prabhupada parlasse. Prabhupada, tuttavia, invece di rivolgersi all'uditorio, si volse verso i suoi discepoli e disse: «Cominciate a cantare». Non appena i devoti ebbero dato inizio al Kirtan, la piccola Sarasvati, la figlia di Shyamasundara, si alzò in piedi e cominciò a danzare. Seguendo il suo esempio, anche gli altri devoti si alzarono e cominciarono a danzare. Man mano che il Kirtan si scaldava e Mridanga e Kartla si facevano sentire, sembrò che il vento e la danza disturbassero alcuni sadhu che si trovavano sul palco, i quali ad uno si alzarono e si allontanarono. Il pubblico invece rispondeva con grande entusiasmo e molti si alzarono in piedi e cominciarono a battere le mani. Dopo 5 minuti di kirtan estatico, i devoti saltarono spontaneamente giù dal palco sulla sabbia, dirigendosi verso la gente. Una folla di migliaia di persone si alzò in piedi e cominciò a muoversi avanti e indietro danzando con i devoti. Colti da un'incontrollabile felicità, gli indiani piangevano sopraffatti dalla Krishna Bhakti, genuina, di questi stranieri. Mai prima di allora si era vista una cosa simile. Poliziotti e giornalisti si unirono al Kirtan, cantando e danzando. Chaiopati Beach fu sommersa da una potente ondata di Hare Krishna Kirtan e il canto era tumultuoso mentre Prabhupada e i suoi discepoli davano una dimostrazione della potenza del movimento del Sankirtan di Sri Chaitanya. Dopo circa 10 minuti il Kirtan si fermò, ma una tumultuosa irrequietezza pervadeva ancora la folla e l'atmosfera risuonava di discorsi eccitati. Passarono 15 minuti prima che tutti tornassero ai loro posti e si potesse riprendere il programma. I devoti erano scesi dal palco e si erano seduti sulla sabbia, lasciando Prabhupada da solo sul palco. La voce di Prabhupada echeggiò negli altoparlanti. Si Signori e signore, mi avevano chiesto di parlare in hindi, ma non sono molto abituato a parlare in questa lingua. Per questa ragione gli organizzatori di questa manifestazione mi hanno concesso di parlare in inglese, dato che questa è Bombay, la città dove la maggior parte della gente conosce l'inglese. Spero che riuscirete a seguire. Come ha brillantemente affermato l'oratore di questa sera, Sua Santità Swami Akandanandaji, il problema è come fare affinché gli uomini prendano buone abitudini, Sadachara. Penso che in questa età, il Kali Yuga, le imperfezioni siano veramente molte. Prabhupada proseguì spiegando con quale potenza il movimento di Sri Chaitanya purificasse ogni cuore. Fece allusione ai due grandi malfattori che Sri Chaitanya aveva liberato. Ora stiamo salvando su vasta scala persone come Jagai e Madai. Perciò, se vogliamo la pace, se vogliamo situarci al livello del Sadachara, allora dobbiamo diffondere l'Harinama Mahamantra in tutto il mondo. Ne abbiamo avuto la dimostrazione pratica. I Vaishnava americani ed europei che stasera sono qui e hanno cantato il Mahamantra con noi erano abituati a nutrirsi di carne di mucca e bere liquori ed andare a caccia di donne e conoscevano tutti i giochi d'azzardo. Tuttavia, ora che si sono impegnati in questo movimento per la coscienza di Krishna, hanno abbandonato tutte queste attività detestabili. Satachara, per loro è venuto automaticamente. Non bevono nemmeno tè e caffè e non fumano, il che credo non accade molto spesso in India. Loro però hanno lasciato queste abitudini. Perché? Perché hanno trovato la coscienza di Krishna. Dopo circa 10 minuti, Prabhupada concluse il suo discorso. Non credo di aver molto da dire. Potete vedere voi stessi quali sono i risultati della coscienza di Krishna. Non è qualcosa di artificiale, è già presente in tutti. Non ho fatto alcuna magia, è già presente in tutti noi. Non dobbiamo fare altro che risvegliarla. Il pubblico rispose con grida di approvazione e lunghi applausi, con maggior forza ed eloquenza dei prolissi mayavadi. Prabhupada aveva indicato loro l'essenza della vita spirituale, l'estasi del canto dei santi nomi, e offriva come testimonianza i suoi discepoli americani. Nella settimana che seguì, tutta Bombay parlava di Prabhupada e dei suoi discepoli. Essi ricevettero molti inviti a tenere discorsi e kirtan in tutta la città. La copertina del Times Weekly del Sadhu Samaj mise in evidenza la memorabile partecipazione di Prabhupada e dei suoi discepoli. Un gruppo di veri americani appartenenti alla delegazione Hare Krishna presero posto sul palco. L'aria si riempì del suono della mridanga, dei kartal e del canto del Mahamantra. Dondolandosi a destra e a sinistra, con i ciuffi di capelli nel vento della sera, cantavano Hare Krishna. Un giornalista di mezza età, che avevo sempre considerato una persona particolarmente priva di sentimenti, mi disse con la voce strozzata dall'emozione: «Ti rendi conto di ciò che sta accadendo? Molto presto l'induismo sommergerà l'Occidente. Il movimento Hare Krishna ci compenserà di tutto ciò che abbiamo perso attraverso i secoli per colpa dei preti». Circa 25 nuovi venuti arrivarono a una conferenza stampa al quinto piano della residence di Mr. Seksaria. Prabhupada si sedette con i suoi discepoli su un grande materasso e rispose alle domande, e i devoti proiettarono un film del Ratha Yatra che era stato celebrato a San Francisco. I giornalisti fecero domande su New Vrindavana, poi fecero domande ai devoti: perché erano diventati sadhu? Perché avevano lasciato il loro paese? Il giorno seguente i giornali erano pieni di notizie su Prabhupada e sul suo movimento. Il Times of India captò un aspetto particolare. USA, figlio di un milionario, cerca conforto nell'associazione di Krishna. L'articolo parlava di Giriraj, che rinunciava alla ricchezza del padre per unirsi al movimento di Prabhupada. Un giornale citava le parole di Giriraj: «Mio padre lavora duro e guadagna somme favolose, e inoltre litiga con mia madre. Le mie sorelle sono scappate di casa, così, nonostante il benessere materiale, nessuno è felice». Citava anche le dichiarazioni di Syama Sundara: «Mio padre è molto ricco, ma deve prendere sonniferi ogni sera». E vi erano anche altri articoli. Presto comparvero alcune lettere nella colonna riservata alle lettere del Times of India. Per quanto posso capire, questi stranieri indù del movimento Hare Krishna non possono essere uguali agli originari brahmana di nascita e agli indù. Essi dovrebbero essere relegati nelle classi più basse. È significativo sentire affermare da un sadhu di recente conversione, Sri Gopal Dasa, un tempo Charles Poland di Chicago, che prima egli lavorava come operaio nel settore edilizio. Poiché faceva un lavoro da shudra, diventerebbe quindi necessario assegnarlo alle tre caste inferiori, affinché, agendo in quell'ambito, egli possa convertirsi sulla base della professione. Un'altra lettera affermava: il movimento Hare Krishna non è che lo sporadico entusiasmo di sentimentalisti. Prabhupada disse che queste lettere richiedevano una replica ed egli personalmente abbozzò le risposte, delegando particolari discepoli a scriverle. In pochi giorni Prabhupada rispose a tutte le lettere apparse sui giornali. In India, anche tra i brahmana di differenti province, non esistono rapporti sociali, perciò che essi siano accettati o no non ha importanza. Tra gli uomini di legge e professionisti qualificati nelle diverse province, per esempio, possono non esserci rapporti sociali, ma ciò non significa che questi non siano avvocati qualificati. Questo è un movimento culturale e se il mondo intero accetta questa cultura, anche se i brahmani indiani non l'accettano, non vi sarà alcun danno. Noi non stiamo lottando a favore di un'unità sociale o politica, ma se la coscienza di Krishna è accettata, diventerà automaticamente unità politica, sociale e religiosa. E con questo ci fermiamo qui, anche per oggi, nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, quarta parte, quarto capitolo, intitolato Elefanti bianchi che danzano.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Adaga, Vimal Sadhguru.